Vincenzo Zitello. Buonasera, buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento con Live Pop dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos, come tutti i giovedì sera. Come tutti i giovedì sera, un qualcosa di diverso. Questa sera abbiamo Vincenzo con noi per quanto riguarda la parte musicale, poi lo ascolteremo ancora e chiacchiereremo un po' con lui. E qua, lo dico per chi è nell'auditorium, lo spiego per chi invece ci ascolta da casa, Bruno Zanzottera, fotografo, autore di un lavoro con Elena Dacca, che salutiamo, ci sta ascoltando da casa perché ha un piccolo acciacco e quindi non ha potuto essere qua con noi. Più tardi ci collegheremo con lei telefonicamente. Elena e Bruno hanno realizzato un lavoro che qui in sala, chi è qui in sala è ovviamente privilegiato rispetto a chi ha deciso di stare a casa, sono già entrati nel cuore di questa serata, dove racconteremo la storia di una giovane coppia di pastori che vivono transumando, muovendosi tra le Alpi bellunesi e la pianura sottostante. Bruno, questo lavoro è un lavoro che hai fatto con Elena, preceduto da altri lavori che come tema unificante avevano quello della transumanza, della...
Sì, del nomadismo. Buonasera, buonasera a tutti, a tutti gli ascoltatori, oltre a chi è qua in sala, ci siamo già salutati prima. Sì, il tema proprio sul nomadismo nel XXI secolo. In effetti un giorno io e Elena ci siamo incontrati, Elena è un'antropologa, io sono fotografo e ultimamente anche videomaker, e sono sempre stato interessato al mondo dell'etnografia, etnografico, ho lavorato parecchio in Africa e in altre parti del mondo, ed Elena è appunto un'antropologa che si è sempre interessata e ha sempre lavorato proprio sulle culture nomade, sul pastoralismo.
Avete fatto un paio di lavori precedenti a questo, almeno me ne ricordo un paio, dove non erano proprio dietro l'angolo.
Sì, il primo lavoro che abbiamo realizzato era in India, nella regione del Gujarat, che è una zona del nord-ovest dell'India, presso i pastori Rabari, che sono un'etnia appunto di questa regione e che vivono ancora nomadizzando in un territorio che si sta modernizzando molto molto velocemente, per cui noi abbiamo vissuto per 2 mesi, un mese un anno, un mese l'anno successivo durante la stagione dei monsoni, con alcune famiglie di loro praticamente in transumanza che si spostavano tutti i giorni così, e in questo territorio dove spesso si trovavano a dover camminare con cammelli e greggi lungo le autostrade o attraverso fabbriche.
Mi ricordo personalmente, visto che Bruno lo conosco da tempo, lavoro anche con lui da qualche anno, anche un altro lavoro per certi versi penso che può inserirsi in questo filone, forse lì era in solitario senza Elena, nello Zanskar.
Sì, lì va bene, non si trattava di nomadismo e non di pastori, era una situazione, era un lavoro fatto seguendo degli insegnanti di una scuola, perché questa è una valle nell'Himalaya indiano, è una valle che in inverno rimaneva completamente isolata perché l'unica strada carrozzabile che ci arrivava aveva dei passi intorno ai 5.000 metri che quindi erano bloccati dalla neve, e per poter entrare e raggiungere la valle l'unico modo era quello di camminare per diversi giorni sul fiume Zanskar che ghiacciava. E io ero andato per seguire degli insegnanti perché all'interno della valle o così ci sono delle scuole che rimanevano chiuse durante l'inverno, però quando riaprivano a marzo gli insegnanti che non abitavano nella valle stessa erano obbligati a fare anche loro questo percorso, esatto, sì, una loro transumanza. E quindi camminare lungo il fiume di ghiaccio, dormendo in grotte, dormendo alla ghiaccio a temperature più o meno a 30 gradi sotto zero, e per raccontare un po' la vita difficile di chi andava a insegnare in queste zone remote.
Ecco, no, io ho chiesto questa cosa a Bruno giusto per inquadrare questi lavori fatti a migliaia di chilometri da dove siamo noi, da Milano, da dove stiamo trasmettendo. Ovviamente questa realtà è presente anche dietro casa, transumanze se ne vedono anche a Cormano, io abito vicino alla tangenziale, ogni tanto passa ancora qualche gregge, e quindi la decisione di seguire questa coppia, questi due pastori. Noi dovremmo essere collegati telefonicamente con Elena Dac, che salutiamo.
Buonasera.
Buonasera Elena.
Buonasera a tutti, buonasera. Scusate la voce non proprio cristallina.
No, no, va bene, sexy. Ascolta, com'è nato questo lavoro qua sulle, come dicevamo prima, sulle Alpi Bellunesi e nelle pianure immediatamente sottostanti?
Ma come dici tu, le greggi spesso le abbiamo dietro casa. In un'annata che nessuno di noi dimenticherà, perché era il 2020, io mi stavo dirigendo verso dalla pianura veneta, da Venezia, verso le Dolomiti per fare una camminata in solitaria, e quando in prossimità della cittadina di Agordo, in provincia di Belluno, e in vicinanza di una rotonda stradale, io vedo una sagoma maschile. Pioveva, tra l'altro, quindi non era proprio la giornata giusta per un'escursione, ma insomma vedo una figura maschile di spalle con una cerata a ridosso del bosco e della rotonda stradale, e a fianco di questo ragazzo un'enorme gregge di pecore, profumo di bosco intorno, di muschio, di terra umida. Io cambio subito programma, perché d'altra parte, occupandomi di pastoralismo e di nomadismo, sono subito attratta dalla situazione. Nel momento in cui avvicino questo ragazzo che si gira per salutarmi, mi rendo conto che è un ragazzo africano, molto probabilmente dai tratti somatici proveniente dall'Africa occidentale, e dunque mi fermo subito a fare delle chiacchiere, e in realtà in quel momento preciso, perché io poco dopo naturalmente chiamo Bruno, presa dall'entusiasmo, in realtà in quel momento inizierà un anno di ricerca sul campo, più o meno due volte, una volta ogni 15 giorni, o insieme o in solitaria Bruno e io raggiungevamo i proprietari del gregge, perché poi abbiamo saputo che questo ragazzo senegalese aiutava, diciamo, era un dipendente della coppia dei proprietari del gregge, lei originaria di Padova e lui della Val di Fiemme, Alice e Fabio, e dunque in un'annata in cui era impossibile varcare i confini per portare avanti le ricerche del progetto che Bruno e io avevamo, diciamo, deciso di condividere, la possibilità di seguire un gregge, e tra l'altro con la presenza anche di un ragazzo non solo africano ma appartenente all'etnia Peul, ossia a quell'etnia che è diffusissima in tutta l'Africa subsahariana, di pastori per eccellenza. Quindi, diciamo, abbiamo un po' percepito questa cosa come una sorta di segno del destino, come una grazia, no? Perché in qualche modo,
bingo,
potendo andare noi fuori dai nostri confini in Africa, l'Africa in qualche modo ci si era palesata, e anche i pastori e il gregge.
Ascolta, volevo chiederti un fil rouge che lega le due esperienze. Bruno prima ci accennava al lavoro che avete fatto in Afghanistan sullo stesso tema, e poi adesso quello di cui stiamo parlando questa sera. Che cosa unisce queste due realtà così lontane da un punto di vista chilometrico, ma anche storico, culturale?
Allora, ciò che unisce queste due realtà, come un po' tutte le realtà pastorali, nonostante le differenze che poi caratterizzano ciascuna, è indubbiamente la mobilità, ossia il fatto che le vite di queste persone si basino su un costante, quotidiano, necessario spostarsi a piedi. D'altra parte, non possedendo terre, non possedendo stalle, non hanno altra possibilità per far mangiare le loro greggi e quindi mantenere in vita i loro animali se non spostarsi. E questo spostarsi si traduce, sia per i pastori rabari dell'India che per gli afghani che per i veneti, non soltanto in una economia, perché poi il pastoralismo è una modalità, diciamo, economica di gestione delle vite di queste persone, ma anche in una sorta di approccio, di postura, sia emotiva sia intellettuale, nel senso che sapere che tutte le mattine dopo aver fatto colazione tu comincerai a muoverti vuol dire prevedere che il tuo pensiero, la tua emotività, il tuo progettare la tua vita, il tuo immaginare quello che farai in futuro, il tuo soffrire, il tuo gioire, le tue relazioni con gli altri, tutto questo accade in movimento. E il fatto che queste cose accadano in movimento è sicuramente l'elemento comune che caratterizza tutte queste comunità pastorali e che li distingue in maniera netta, nettissima, da noi invece popoli sedentari.
Ti chiedo un'ultima cosa e poi ti ringraziamo di essere qui con noi, nonostante appunto qualche acciacco, come dicevamo prima. Viviamo in un periodo in cui insomma sono tutti arrabbiati, sono tutti abbiamo sentito anche, lo dico a chi è qui in sala, chi ha visto il documentario di Bruno che abbiamo proiettato prima della diretta, che anche il pastore ricordava che insomma anche lui si fa qualche problema quando con le pecore va ad attraversare la strada, perché insomma lo sappiamo, se non parti subito al verde qua a Milano ti strombazzano, immaginati se c'hai davanti un gregge di centinaia di pecore. Come la vedi questo tipo di realtà, questo tipo di vita che fanno questi due ragazzi ai giorni nostri? È un qualche cosa che andrà a scomparire, secondo te?
No, secondo me no. Beh, innanzitutto questi ragazzi sono in ottima compagnia, perché in realtà di famiglie, di coppie che si sono volutamente dedicate al pastoralismo negli ultimi anni, che quindi non hanno ereditato un gregge dai genitori, ma che hanno deciso di fare i pastori, sono numerose. Sicuramente le politiche europee per incentivare, diciamo, la ripresa di questo mestiere sono state efficaci. Indubbiamente sono delle vite e delle scelte non facili, perché come accennavi tu, poi la vita in pianura è una vita, diciamo, che è possibile fare in maniera abbastanza accettabile se nutri delle buone relazioni con i proprietari delle terre, con i contadini, perché non di rado Bruno e io abbiamo visto dei cartelli giganteschi con scritto no pecore, no pastori, no greggi, quindi non tutti sono contenti, salvo i bambini, del passaggio di queste greggi che sono poi gigantesche. Tuttavia, ecco, io penso che questi ragazzi sono molto motivati, sono temprati da una situazione che non ho motivo di pensare peggiori, perché voglio dire, sono già capacissimi di muoversi all'interno di un tessuto che è quello della pianura padana, estremamente urbanizzato, antropizzato, industrializzato, quindi sono già allenati dalla realtà in cui stanno vivendo da anni, quindi no, non ho la sensazione che sia una cosa che andrà a scemare, anzi forse a crescere.
Elena Dac, grazie mille.
Grazie infinite a voi.
Vincenzo Zitello è con noi questa sera. Vi confesso che con la logica demente che a volte mi spinge a fare degli accoppiamenti bizzarri, l'idea era nata, ho quasi vergogna a dirlo, quando parlando con Bruno dicevamo ma in queste serate c'è sempre anche un po' di musica, cosa facciamo? E l'idea malsana mi era venuta pensando, e lo dico a chi ha qualche anno come il sottoscritto, all'intervallo della RAI, dove c'era un'arpa e delle pecore. Confesso che è stupida come cosa, tra l'altro è un pezzo classico, quello non lo puoi neanche, se no ti avrei chiesto di farci
non lo so fare, per sacare il sol minore delle Paradisi.
Però, al di là del pensiero malsano che ho avuto io, invece c'è un rapporto tra l'arpa e i pastori.
Soprattutto in Italia. Perché nel presepio napoletano è pieno di pastori che suonano l'arpa e suonano anche tanti altri strumenti, però l'arpa in Sud Italia, precisamente a Viggiano, avuto una patria di 500 anni, da dove da lì sono scaturiti un sacco di arpisti girovaghi, e spesso erano pastori anche.
Cioè, che poi arpisti girovaghi, andare in giro con quella roba lì, non è
sì,
che sia...
anche più grossi erano. Però all'inizio, diciamo, dal 600 più o meno così, erano arpici, si chiama arpicedda, che è una piccola arpa portativa, che è sicuramente di origine pastorale, perché comunque anche le corde erano in budello, per cui era più facile trovare il budello lì che trovarlo da altre parti, perché comunque sono tante corde, non è che ce n'era una, ce n'erano tante, almeno 26-27. Per cui uno strumento che va bene a Lucania, che è un posto tipico di pastorizia, anche molto, molto importante, la Valle dell'Agri, c'erano varie scuole dell'arpa, e da lì infatti viene fuori una grande tradizione di costruttori di arpe anche. Infatti Salvi, che è il più grande costruttore al mondo di arpe classiche, e anche celtiche in questo caso, oppure viggianesi come bisognerebbe chiamarle, viene da Viggiano e ha costruito le arpe, e tutto il mondo si conoscono queste arpe. Questa è un'arpa Salvi, in effetti.
Quindi il link c'è.
E c'è, beh, assolutamente.
Siamo a posto, sì. Questo l'abbiamo...
Poi ci sono tante altre cose un po' più tristi, tipo i bambini che venivano schiavizzati per suonare l'arpa, perché alcuni venivano venduti, piccoli schiavi venivano definiti.
Ma in questi giorni abbiamo già sufficienti problemi che arrivano dall'altra parte, esatto, dell'oceano, per stare male, quindi con, esatto, questo ti chiedo di risparmiarcela.
Sì, assolutamente.
Invece ti chiedo di regalarci un altro brano.
Va bene.
Vincenzo Zitello, dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos. Thank you. Vincenzo Zitello dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos in solo con la sua arpa, e ribadisco in solo perché chi ci ascolta da casa sentendo questi suoni potrebbe pensare a una piccola orchestra e c'è solo un musicista con uno strumento invece che sta suonando. Bruno, dicevamo anche prima con Elena quanto può con i nostri occhi metropolitani sembrare strana, no? Questo tipo di realtà e quali sono i problemi che incontrano tutti i giorni. Ti volevo chiedere un paio di impressioni da un punto di vista umano, tra virgolette, che hai avuto approcciandoti con loro. Quante volte siete andati su? L'avete detto che l'avete seguito per un anno, ma...
Sì, penso che saremmo stati una quindicina di volte più o meno, adesso non mi ricordo esattamente il numero.
Ma per dare l'idea.
Però abbiamo iniziato mentre loro stavano scendendo, abbiamo iniziato in autunno quando loro scendevano lungo questa strada, questa statale Feltrina, e lì siamo stati 2 o 3 giorni durante proprio tutta la discesa, perché mentre nel documentario avevo visto che quando risalgono, risalgono con dei camion, tutta la discesa dalle montagne avviene invece lungo le strade e quindi con lunghe code di automobili dietro di loro. E poi abbiamo fatto tutto l'inverno, siamo stati diverse volte in inverno quando pioveva, quando c'era bel tempo o altro, nei vari spostamenti, poi chiedendo sempre anche quando succedeva qualcosa di particolare, perché in effetti come si diceva sia nel documentario, Elena raccontava, la vita è molto molto ripetitiva, cambiando sposto ogni giorno, però succedevano quasi sempre le stesse cose.
C'è una liturgia quotidiana che va seguita.
Esatto, sì. Tranne alcuni momenti come quello che sono dei momenti che abbiamo deciso che fossero un po' dei momenti clou, che da non mancare assolutamente, come poteva essere la tosiatura o quando sono risaliti la sverminazione, cose che avvengono soltanto una volta all'anno, quindi assolutamente da non mancare. E poi sono state diverse volte quando su in montagna sono poi saliti sulle Dolomiti. E lì effettivamente io ci sono stato diverse volte, magari stanno anche a dormire su in loro, come diceva, da quando hanno avuto il bimbo hanno affittato anche una casa in paese, e quindi Alice stava alcune volte in paese, alcune volte su, però Fabio dormiva sempre su in una piccolissima baracca dove io non avevo praticamente quasi neanche lo spazio per poter mettere il sacco a pelo per terra.
Abbiamo visto, perlomeno chi è qua nell'auditorium, le fasi della tosatura. Noi l'altro giorno a Vieni con me, la trasmissione di Giulia Stripoli, anche per avvicinarci a questo incontro di questa sera, abbiamo sentito Barbara di Bollight, Gente della Lana, che hai conosciuto anche tu, una signora che insieme ad altre signore nella Valle dei Mocheni hanno cercato di rimettere in piedi un'economia legata alla lana, perché la cosa incredibile, perlomeno per il sottoscritto che non sapeva nulla di quel mondo, è che per i pastori la lana è un costo, non è un guadagno, nel senso che la lana vale come la nostra immondizia, devono pagare per le spese di smaltimento, e siccome è immondizia tra virgolette speciale, di più di quello che paghiamo noi per l'immondizia di casa nostra. Questo era nel caso che avevamo conosciuto lì nella Valle dei Mocheni. Nel loro caso invece con la lana riescono a mettere in piedi un'economia?
No, in effetti anche per loro era più o meno lo stesso problema. Adesso dicevano che c'era una persona che veniva a prendersela gratuitamente, però loro la dovevano preparare, mettere tutta nei sacchi e questo se la portava via. Sì, quindi non dovevano probabilmente pagare per lo smaltimento, però non avevano nessun guadagno. Sì, ormai solo alcune razze, io avevo fatto un lavoro una volta in Patagonia e anche in Australia, e alcune razze particolari sono conosciute per la lana e la lana ne ha un valore, ma per tutto il resto non ha più nessun valore effettivamente.
Noi dovremmo essere collegati telefonicamente con la protagonista di questa storia. Pronto?
Sì, buonasera a tutti.
Ciao, ciao Alice, come stai?
Ciao a tutti. Tutto bene, grazie, dai. Senti... Inizia a fare freddo su qua in montagna adesso.
Da dove ci parli?
In questo momento da Salcade, provincia di Belluno.
Io come prima cosa ti chiedo, anche qui chi è in sala ha visto il documentario per cui lo sa, ma per chi invece ci sta ascoltando da casa, com'è nata questa tua storia? Una vocazione, una passione? Hai sempre pensato di fare quello che stai facendo adesso o com'è nata questa tua storia?
Ma sinceramente non mi aspettavo di arrivare a fare questo lavoro, sono sincera. Però poi quando l'ho provato ho detto no, qui mi sa che c'è qualcosa che dovevo proprio provare a fare. Alla fine sono ancora qui e che aiuto il mio ragazzo e che portiamo avanti questo gregge di 900 pecore, 1000 pecore e per ora non torno indietro, insomma, era proprio una cosa che dovevo fare. Quando sai si ha qualcosa che si deve provare, alla fine sono qui.
Ascolta, così si alzano anche gli ascolti, ma come vi siete conosciuti?
Bevendo un caffè, corretto grappa, al bar, perché io prima lavoravo appunto in bar, poi lui aveva già le pecore, è passato con il gregge, è venuto a prendere un caffè e ho detto ma tu hai le pecore? Sì, sono qua a San Martino, sto rientrando dai pascoli invernali, mi sto preparando per andare in montagna, insomma la stagione estiva e poi da lì l'ho conosciuto e aveva il gregge e via, sono partita.
Sì, Alice, noi ci siamo conosciuti quando Martin, vostro figlio, aveva giusto qualche mese e abbiamo terminato il lavoro, il documentario con voi quando ho compiuto un anno. Adesso sono passati alcuni anni e Martin ha ormai 3 anni, se non sbaglio. Come sta andando avanti la tua vita, la vostra vita da pastori? Stanno cambiando delle cose? Come sarà? Come pensi che sia il vostro futuro?
Ma ovviamente con Martin è molto più impegnativo, però effettivamente la routine è sempre quella, poi siamo noi che dobbiamo un po' adattarci, che si sa che c'è un bambino, adesso in questo momento va anche all'asilo, perché è giusto che un po' vada insomma a contatto anche con gli altri bambini, ma manca poco, sai anche te Bruno, la partenza, perché su 15 giorni si parte, poi la roulotte è la nostra casa e fino a maggio si resta nei pascoli invernali in transumanza e quindi è Martin che per ora si deve adattare a noi.
Beh, io l'ho visto, sono dovuto trovarvi poi alcune volte quando Martin era già cresciuto, ho visto che ormai è già un piccolo pastore, in effetti si prendeva gli agnelli come un vero pastore, se non...
Sì. E guai se non lo fai lavorare, perché poi si arrabbia se tu porti un agnello al posto suo, niente, lui vuole fare tutto lui. Poi alla sera è stanco, però vuole fare tutto lui, anche quando si fa un pezzo di strada, mamma... mando avanti io le pecore dietro, non ti preoccupare, allora vuole fare tutto lui. Speriamo che gli resti la passione, dai.
Una curiosità volevo chiederti, noi che abitiamo in città e che abbiamo presente lo stress di molti di noi, che appena sei fermo un attimo, lo ricordavo anche prima, scatta il verde al semaforo e non parti subito, ti strombazzano, voi che bloccate la strada con centinaia di pecore, hai inventato un escamotage? C'è una frase che usi con questi particolarmente incazzosi che suonano il clacson? Cosa gli dici quando qualcuno ti dice ma insomma basta, non se ne può più ste pecore?
Non è che ci siano tante frasi magiche da usare per tranquillizzare la gente, perché effettivamente qui sono tutti un po' troppo sempre di corsa, di fretta, non hanno tempo per fare niente. E più che altro è quando è sabato e domenica che un po' mi incavolo di più, perché dico ma cavolo, ma non hai niente da fare oggi, starai andando a fare la spesa o starai andando a berti un aperitivo, ma non rompere le scatole, aspetta un attimo, perché insomma di sabato e di domenica che fretta hai, la più troppa gente va a farsi i giri, ecco. Però poi io da una parte un po' anche li posso anche capire, però anche loro devono capire noi che alla fine l'ingombro, insomma, neanche sui 5-10 minuti stiamo in una strada proprio, poi ci togliamo e comunque facciamo sempre 99% strade secondarie,
certo.
Sì, guardiamo di evitare le strade, quelle principali, ecco.
Senti, nella tua quotidianità il tempo per leggere un libro o ascoltare della musica? Noi stasera abbiamo Vincenzo con la sua arpa. Tu abbiamo visto nel documentario che prima di imbarcarti nell'esperienza da pastora era una che, insomma, pum pum pum, gli piaceva la musica. Adesso, curiosità, che cosa ascolti, se ascolti qualcosa e se per caso stai leggendo qualcosa in questo periodo?
Ma allora, la lettura non fa per me, perché poi adesso, cioè, adesso sto iniziando a leggere, sì, tante storie per bambini, perché il mio bambino piace un sacco le storie, allora leggo tante storie. E la musica mi piace, l'ascolto, vedo di trovare il tempo di ascoltarla, soprattutto magari anche durante il giorno quando siamo al pascolo, mi accendo un po' di musica nel telefono e provo, cioè, riesco a trovare il tempo di ascoltarla in quel momento, perché poi alla sera sei così stanco che dopo la storia del bimbo prendo sonno diretta, proprio come un sasso.
E quindi adesso, vabbè, allora siete pronti a partire, ripartirete di nuovo lungo la Feltrina come quando ci siamo incontrati la prima volta?
Sì, sì.
E poi dove andrete?
Dopo la Feltrina, da quando siamo verso Bassano, Padova, Treviso, Venezia, Vicenza, quegli posti lì, fino a maggio, fino alla metà di maggio, quando in montagna non inizia a essere un po' verde l'erba, dobbiamo girare un po' tutti questi paesi, insomma.
L'ultimissima cosa che ti chiediamo è un flash, proprio una cartolina tra tutti i posti dove ti sei trovata a passare con le tue pecore, uno che ti è rimasto proprio nel cuore. Questo è proprio un flash, non dico turistico, ma proprio una cartolina tua sentimentale. Lì dice proprio un bel posto.
Allora, dico la verità che il più bel posto che ho mai trovato finora è proprio qui dove ci siamo un po' stanziati nel periodo estivo, insomma, qui a Falcade. Secondo me le montagne, le cime di Falcade sono spettacolari, e Bruno può saperlo perché è stato su e tolgono il fiato, insomma, io resto fedele alla montagna.
Sì, mi ricordo anche la fatica per salire.
Come
mi ricordo anche la fatica per salire quando ho dovuto raggiungere Fabio, quando stava nel suo gabbiotto.
Anche perché bisogna sempre salire con lo zaino carico, perché lassù non c'è il supermercato, non c'è nulla, vero?
Sì, io mi ricordo che una volta ho cercato di prendere in spalla lo zaino di Fabio e non sono neanche riuscito a sollevarlo.
Sì. Beh, diciamo che però si beve bene, perché c'è l'acqua veramente buona lassù, perché siamo vicino alla sorgente, quindi acqua più buona di quella non ce n'è.
Senti, grazie mille, ti abbiamo fatto fare tardi questa sera, grazie. Domani a che ora ti alzi?
Domani 5:30.
Niente, grazie, buonanotte.
Grazie
mille.
Ciao Alice, ciao.
Vincenzo, io ti chiedo un altro brano, però prima due parole per chi ci sta ascoltando da casa, molti ti conosceranno, per chi invece non ti conosce, ricordo che sul palco con noi c'è un musicista che ha tutta una serie di lavori con la sua firma, più tutta una serie di collaborazioni con, insomma, un dream team di musicisti incredibile. Io me ne sono appuntati un paio, molto diversi anche come carattere, perlomeno per come ho avuto modo io di conoscerli per un paio di interviste. Con Fossati tu quanti dischi hai fatto?
Sei
dischi.
E 10 tournée.
Un certo Alan Stivell?
Beh, tournée no, però ho suonato assieme, ho suonato anche nell'ultimo suo disco, Human Health.
Ecco, volevo chiederti un flash su questi due musicisti. Ripeto, sono solo due dei tanti con cui hai lavorato, perché io... Fossati, perlomeno nelle interviste, è un tipo un po' burbero, mentre invece sì, Alan Stivell... almeno io quando l'ho incontrato era esattamente il contrario. Allora tu invece che ci hai lavorato con questi artisti, due cartoline anche a te di questi due.
Vabbè, diciamo Fossati lo conosco da una quarantina d'anni, perché ho anche ho abitato anche a Genova e poi comunque tante altre cose, anche altri musicisti genovesi come Fabrizio, come altri. E devo dire
Fabrizio
che
è quello là.
Fabrizio, si scusa, Fabio De Andrè.
No, ma non c'era bisogno di lo sottolineavo.
Perché vabbè, era tutto un giro. Saputo, io ho lavorato anche tanto con Battiato, per cui che è un altro personaggio per me fondamentale. Però, diciamo, Ivano l'ho conosciuto in un momento dove ero già, ero già formato, mentre invece Battiato l'ho conosciuto quando avevo 16 anni. Ho fatto la prima tournée con lui nel 1975. Per cui insomma sono tanti anni fa, all'epoca con Battiato ho cominciato a suonare la viola, invece con Fossati suonavo già da parecchi anni l'arpa, una ventina, e devo dire che è stato molto interessante, perché lui ha cercato di inserire una serie dalla pianta del tè, una serie di strumenti come l'oboe, Mario Arcari al oboe, che era un musista comunque di Fabrizio De Andrè, e l'arpa, che erano due strumenti veramente molto originali pensando a un cantautore di quegli anni, e invece è stato quello che ha caratterizzato anche una sua identità di ricerca, e questo è durato fino ai due dischi dal vivo. Poi non c'era più tempo di stargli dietro, perché io avevo le mie attività, con Ivano si facevano 30-40 concerti l'anno, ma bisognava essere disponibili, mentre io ne avevo altrettanti, il doppio in altri posti.
E Alan Stivell?
Alan Stivell invece è una conoscenza del 1980, per cui figurate quanti anni fa. In Bretagna ho fatto dei corsi e praticamente l'ho conosciuto tramite questi corsi al Tikendalk, che in bretone vuol dire centro di cultura, T è casa, Kendalk vuol dire cultura. Perché c'era un italiano che suonava in un modo stranissimo, e tutti erano curiosi di questo modo. E mi hanno invitato a Lorient, alla Palais des Congrès, a fare sull'Expo de l'Arp, a suonare queste mie musiche. Allora Alan era rimasto curioso di conoscermi, per capire, da lì siamo diventati amici e ci siamo sempre frequentati.
Ecco, io vi ho citato due musicisti tra i tanti con cui lui ha collaborato, però ti devo chiedere una cosa: tra i coloro che si sono invaghiti della sua musica, non solo musicisti, avete presente un certo Lionel Messi? Sì, proprio quello lì che giocava a pallone, no? Questa vorrei che ce la raccontassi.
Sì, facevo un concerto vicino a Barcellona ed è venuto questo personaggio che io non conoscevo, non capisco niente di calcio, anzi quando c'erano i mondiali ho detto: ma quanti sono i giocatori? Fuori! Perché non sapevo neanche quanto erano. E praticamente niente, è venuto a farmi dei complimenti, c'era un po' di spazio intorno a lui, ma non so, non è che conosco gli usi e costumi, magari era per educazione. Poi a un certo punto mi ha detto: ma sai che questa persona è appunto è questa persona, e mi ha regalato la carta per poter dei VIP per poter andare a vedere
la partita del Barcellona,
che non sono mai dato, ma mi ha mandato la maglietta,
mi telefonavi.
Insomma, è una cosa che andrà a finire sulla biografia, perché c'è questa una specie di carta di credito con su scritto Barcellona col mio nome e cognome, perché è nominale.
Data da Lionel Messi. Beh, insomma, mica paglia. Sì, ci sta ancora un brano.
Sì.
Volevo ancora chiederti una cosa prima di ascoltare un brano. Le Voci della Rosa è un progetto cofirmato da te e da Elisabetta Motta.
Esattamente, che è una saggista che ha messo insieme 9 poeti contemporanei, di cui Loi, insomma c'è Pusterla, c'è dentro Fratus e tanti altri, e la Gualtieri anche, dove hanno scritto sulla rosa, e io ho scritto 9 brani in relazione alle loro poesie. È un lavoro che è uscito per la Pentagon, c'è anche dentro c'è un QR code, se uno lo ordina può sentire le musiche attraverso il QR code, e sono degli acquarelli di Ragozzino, che è un acquarellista e un incisore molto bravo, ed è un progetto letterario musicale che abbiamo portato in almeno una 50ina di situazioni, che vorremmo portare anche qua.
E allora, senz'altro, ne parliamo anche con Paolo Massari, che è il mio, esatto, collega che cura la poesia. Tra l'altro mi viene un flash, se io ci provo, non so se Elena probabilmente ci sta ancora ascoltando da casa, e allora la preavviso, e a preavviso anche il nostro fonico, siccome ha fatto anche lei un libro su questa esperienza, ti chiedo di fare un brano e intanto cerchiamo, questa non era concordata, di ricollegarci con lei telefonicamente. Pensavo di chiederlo a Bruno, poi ho detto ma no, glielo chiedo direttamente a lei, vediamo se non si è già infilata sotto il piumone, visto che aveva qualche acciacco, la ribecchiamo.
Beh, visto il monte, un brano che si chiama Il Monte Analogo.
Vincenzo Zitello. Vincenzo Zitello. Proviamo a vedere se siamo riusciti. Elena?
Eccomi.
Eila, grazie, scusa, ti abbiamo...
No, ho ascoltato con grande interesse tutto.
Ah, perfetto, ti abbiamo ritampinato. No, perché io ho qua in mano Brina e il buio, che è un libro che è figlio di quello di cui stiamo parlando questa sera, vero?
Esatto, esatto. Devo dire che questa volta io mi sono un pochino staccata dal piano della realtà attraverso le parole, perché quel primo ragazzo che io incontrai sotto la pioggia ad Agordo con il gregge, che poi è il buio nella narrazione romanzesca, è colui che ha effettivamente innescato in me il desiderio di provare a esplorare una fitta costellazione di sentimenti, che sono i sentimenti tipici di chi lascia tutto dietro di sé per cercare un futuro migliore. Quel ragazzo effettivamente aveva attraversato il Mediterraneo con un barcone come tantissimi altri, E io mi sono domandata come poter raccontare quei sentimenti legati alla perdita, al distacco, alla solitudine, al disorientamento, al disancorarsi di tutti i punti di riferimento, insomma, come raccontare lo smarrimento. Quindi io ho lasciato a Bruno e alle sue immagini di raccontare la pastorizia veneta e mi sono, diciamo, avvalsa della pastorizia veneta come sfondo, quindi della storia di Alice e Fabio come proprio scenografia, ma sulla quale ambientare una storia diversa, ossia quella di questo ragazzo, del suo smarrimento e del tentativo di capire quale fosse l'interlocutore ideale che potesse, diciamo, accogliere, capire questo tipo di sentimento che è così difficile sia da esprimere per chi lo sta provando, sia da accogliere per chi vuole tentare, diciamo, di offrire dell'aiuto, della solidarietà. Ed è così che entra in scena, diciamo, l'altro protagonista, anzi l'altra protagonista del libro, che è Brina, che è il cane da pastore con cui il buio, diciamo, si aiuta per gestire il gregge. E mi sono detta, mano a mano che procedevo nella scrittura, che probabilmente il silenzio di cui Brina era capace nello stare con il pastore buio era probabilmente proprio la strategia migliore per accogliere, per accudire il sentimento dello smarrimento. Molto spesso noi diciamo che quando abbiamo qualche animale particolarmente intelligente che gli manca la parola, io ribalterei le cose e direi che molto spesso a noi manca il silenzio, nel senso che tutto sommato, se non ti servono tante parole per capire e per farti capire, vuol dire che possiedi una così sottile e raffinata capacità di leggere dentro l'animo altrui che nessuna parola potrà eguagliare. E siccome il cane Brina è capace ovviamente di questo silenzio, io trovo che ho ritenuto, insomma, nella finzione letteraria, che il buio trovasse in Brina, diciamo, l'interlocutore privilegiato per il suo sentimento di perdita.
Certo, certo. Allora, di Brina e il buio, tra l'altro, lo dico per chi è in sala, ne abbiamo alcune copie e sono disponibili all'uscita, prima di fermarvi al carrettino, il pusher dei cannoli, c'è anche il libro di Elena Dac, Brina e il buio. Elena, grazie ancora, giuro, non ti chiamiamo più. Cioè, poi,
no, figurati, posso aggiungere una cosa al volo, Claudio?
Vai.
Brevissima, si tratta di un metaliber, ossia di un libro che ha un QR code inquadrando il quale si può non solo accedere ad una galleria fotografica di foto di Bruno, ma anche all'audiolibro letto da me.
Perfetto, grazie mille, grazie.
Buonanotte, grazie a tutti.
Buonanotte. Bruno, abbiamo pochi minuti, ma un flash citava Elena l'aiutante, gli aiutanti dei due, della coppia di pastori, no? Sono delle figure che fondamentali, anche noi in un lavoro che abbiamo fatto, anzi in più lavori che abbiamo fatto insieme legati alla transumanza, quest'anno abbiamo conosciuto dei pastori immigrati portoghesi, che infatti mi dicevo, oh, ciumbi, anche immigrati portoghesi non l'avevo mai visti. L'anno scorso invece eravamo in un'altra valle, in montagna, erano rumeni, se non ricordo male. Sì. Tu sei riuscito a stabilire un contatto con gli aiutanti della coppia?
Scusate, ma con il protagonista del libro di Elena abbastanza, perché effettivamente lui è stato il primo contatto, appunto, che Elena ha avuto quando si è avvicinata ai pastori, e per diversi mesi andandoci c'era sempre lui, e quindi, anzi, all'inizio la storia sarebbe stata quasi, Elena pensava, sulla storia proprio sui ragazzi africani che lavorano per i pastori italiani. Poi abbiamo visto che comunque era molto molto interessante lavorare proprio su Fabio Avice, sul fatto di avere un bimbo, sulla loro scelta di vita, anche perché Ba, che è il nome del pastore protagonista del libro, a gennaio, quindi dopo 2 o 3 mesi che c'eravamo, lui è andato in Senegal ed è rimasto in Senegal per diversi mesi e quindi non è più tornato con loro, e quindi loro... dopo di lui si sono succeduti vari pastori, sempre africani, tra senegalesi o maliani, però che stavano magari per dei periodi più brevi, per cui io ho provato a incontrarli magari una volta, due volte, però diciamo che era più saltuario e, il rapporto con loro.
Io ricordo che ancora, per chi è in sala, Brina il buio, il libro di Elena Dac è disponibile qua all'uscita. C'è anche il libro sul lavoro che avete fatto in Afghanistan.
Copia. In India, sì, quello era il libro fatto in India. Sì,
poche copie, ma sono disponibili. Io segnalo l'appuntamento della settimana prossima. Come sempre noi cambiamo registro ogni giovedì. Giovedì scorso c'erano tre giovani detenuti del carcere di Bollate che sono venuti a presentarci le loro canzoni. Questa sera lo state ascoltando. Settimana prossima sarà con noi Zulu, il cantante dei 99 Posse, autore di una autobiografia non autorizzata, e la prima cosa che ci deve spiegare è che cazzo vuol dire autobiografia non autorizzata. Sarà un claim, una roba di marketing, non lo so. Comunque Zulu ci regalerà ovviamente alcune delle sue canzoni ormai che abbiamo tutti in testa, e ci racconterà appunto la sua esperienza da antagonista. Io ringrazio Elena Dac, che è stata con noi nonostante l'acciacco. Ringrazio ovviamente la protagonista della serata, che ha fatto tardi e domani mattina si deve svegliare alle 5:30, Bruno Zanzottera, e Vincenzo Zitello, a cui chiedo, visto che ha fatto la sigla di apertura, se ci regala anche quella di chiusura. Ok, Anima Animale.
Si chiama Anima Animale.
Grazie mille, grazie anche al sempre valido regista.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Where don't you know?
That's the sound of the men.
on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, 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 ah.
Well, don't you know
that's the sound of the men working on the chain.